Ave Maria, cari amici, bentrovati allora voi tutti qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Ci avviciniamo, cari amici, alla festa della Madonna Addolorata e al giorno dell'esaltazione della croce, che poi è proprio oggi. E la nostra riflessione di questa settimana si incentra su un pensiero di Padre Pio che parte proprio da questo, cioè dal binomio, se vogliamo, dell'esaltazione della croce, quindi della croce di Gesù e della Madonna addolorata, per illuminarci su una grande verità, e cioè che quando noi veniamo purificati nel sacramento della riconciliazione, con l'assoluzione, questa assoluzione su che cosa riposa? Riposa sui meriti del Redentore, cioè di nostro Signore, ma anche sulla mediazione universale di Maria. Difatti, sentite che cosa dice. Che cosa ci dice San Pio da Pietrelcina? E questo pensiero lo potete trovare, cari amici, nel numero 34 del settimanale di Padre Pio. Dice San Pio, dice: io quando sento le parole dell'assoluzione, sento contemporaneamente anche l'incoraggiamento della Madonna. E nel segno di croce che sigilla l'assoluzione, vedo anche lo sguardo luminoso della Madonna che mi allontana dal male e mi spinge al bene. Quindi, qui troviamo in questa frase le parole dell'assoluzione, e quindi stiamo parlando dell'atto prefinale. No, del sacramento della riconciliazione, l'assoluzione sacramentale, perché poi dopo c'è la penitenza sacramentale, e troviamo anche il segno della croce. Potremmo dire che quasi in mezzo ci sta una presenza che spesso noi ignoriamo o non ci pensiamo così, come invece è. E cioè l'incoraggiamento della Madonna, che praticamente dice qui una cosa bellissima, dice sigilla l'assoluzione. Ora questo, cari amici, ci porta a fare delle considerazioni che sono di grande importanza, diciamolo pure, soprattutto per coloro che sono devoti della Madonna, che sono consacrati al suo cuore immacolato, che vogliono essere i suoi figli prediletti e compagnia bella. E la questione è questa qui. Che cosa si intende per mediazione universale di Maria? Anche questa trasmissione si chiama L'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Ecco, qui ne abbiamo un esempio luminosissimo di che cosa significa mediatrice. Qui la Madonna compare in un tribunale, no? Compare in un tribunale. Ed è lei che incoraggia, naturalmente se ne vede le condizioni, il confessore a pronunciare la formula dell'assoluzione. Lei dice qui che l'incoraggiamento della Madonna sigilla l'assoluzione. Infatti, se andiamo a aprire un vocabolario, un qualcosa che ci parla del lessico delle parole, e andiamo a vedere che cosa vuol dire mediatore, mediatrice. Voi trovate questi significati. Il mediatore è uno dei significati, quindi è di uno che interviene nella stipula di un contratto, lo usiamo comunemente nel lessico corrente, dice, beh, c'è un mediatore. Beh, prima si facevano, non so, i contratti per l'acquisto dei terreni, delle proprietà, eccetera, eccetera. Beh, il mediatore era quello che tra le due parti, chi vendeva e chi comprava, stava in mezzo e quindi mediava tra le due parti, eccetera. E quindi mediatore come colui che interviene nella stipula di un contratto. Ma abbiamo anche un significato diverso, che è quello di pacificatore o pacificatrice, no, mediatrice come pacificatrice. Anche altre volte abbiamo sentito, no? Per far fare la pace tra, dico, per dire, la Russia e l'Ucraina, che sarebbe una cosa che aspettiamo con tutto il cuore, deve intervenire un mediatore internazionale, e intervengono i presidenti di varie nazioni, eccetera, eccetera. Quindi, come una persona che fa da pacificatore tra due parti contrapposte. Ma il significato di mediatrice assume anche, sempre dal vocabolario, il significato di colei che intercede, e anche questo è appropriatissimo, no? Per quanto riguarda la Madonna, ma noi vedremo un significato più pregnante, più preciso. Questo è quello che si dice in generale. Aggiungo anche quest'altro significato, come colei che chiede il perdono a colui che è stato offeso, chiede perdono da parte di colui che è invece l'offensore. E anche qua non c'è niente che si attagli di meglio alla figura della Madonna. Quindi questa parola, che è generale, e quindi mediatrice, mediatore, significa tutte queste cose, e tutte queste cose, se voi ci pensate bene, valgono benissimo per la figura della Madonna. E lei che cosa fa? Lo dicevamo poc'anzi, nel sacramento, durante il sacramento della riconciliazione, della confessione, insomma, convince Gesù a perdonare i nostri peccati. Quindi è anche colei che chiede perdono, insieme a noi che chiediamo perdono con l'atto di dolore. Lei lo fa diventare pieno, perfetto, appunto, come mediatrice. Mediatrice tra chi? Ecco, qua bisogna sempre chiarire, perché pensate, questo termine, intorno a questo termine, si gira da circa, non vorrei esagerare, 1700 anni. Adesso vediamo poi un po' perché. Quindi la parola mediatrice, soprattutto mediatrice universale, come noi vorremmo chiamare e vogliamo chiamare la Madonna. Perché dove si mette in mezzo la Madonna? Si mette in mezzo tra noi e Gesù. Quindi è una mediatrice, ma siccome Gesù è anche Dio, beh, permettete che possiamo dire che la Madonna anch'ella è mediatrice tra l'uomo e Dio. Cioè, io non ci vedo niente di scorretto, no? Cioè, allora, l'Immacolata, proprio qui nel caso del sacramento della riconciliazione, San Pio, cioè non l'ultimo arrivato, ci dice che lui addirittura sente l'incoraggiamento della Madonna a pronunciare l'assoluzione. Quindi la Madonna è presente in questo tribunale, che è un tribunale esterno, cioè non è il nostro tribunale interno, quello della coscienza, eh? È proprio il tribunale esterno. Lei è lì presente a difendere noi, a noi penitenti che ci avviciniamo a questo sacramento. Quindi è un po' come il discorso delle nozze di Cana, dove noi vediamo che la Madonna interviene tra chi? Tra degli sposi che hanno commesso una leggerezza, diremmo quasi imperdonabile. Quindi avevano fatto tutto un matrimonio senza tenere presente quanto vino occorreva per portare avanti questo matrimonio, che prima andava avanti per giorni, quindi non è come i matrimoni di oggi, si fa una festa, finisce là. Invece prima si andava avanti per vari giorni e la gente beveva, quindi questi sposi a un certo punto, dice la Madonna, non hanno più vino. una leggerezza, tra virgolette, imperdonabile, che però la Madonna ha reso perdonabile. E come l'ha fatta diventare perdonabile questa leggerezza? Dicendo a Gesù due sole parole, tre sole parole, non hanno più vino. Non hanno più vino. Quattro parole. E Gesù, sappiamo bene quello che ha risposto, quello che cosa ha detto, ma sappiamo quello che cosa ha fatto. Cioè, ha trasformato l'acqua di due giare, immaginatevi quanta acqua ci stava in due giare, l'ha trasformata in vino e in vino buono, tant'è vero che il maestro di cerimonia dice: tutti quanti all'inizio servono il vino buono, poi quando gli ospiti sono un po' brilli servono quello meno buono. Tu invece, dice allo sposo, hai tenuto fino alla fine il vino buono, quindi e non era vero niente, cioè era stato Gesù che aveva ottenuto, aveva fatto questo miracolo. Qui proprio vediamo la Madonna mediatrice tra noi e Gesù, ma siccome Gesù è Dio, lei è anche la mediatrice tra noi e Dio. Perché chi è che ha fatto il miracolo? Dio. Quindi lei è la mediatrice tra l'uomo e Dio. Lo diciamo così proprio semplicemente. Ah, beh, poi naturalmente qualcuno dice: aspetta un poco, non esagerare, perché, e questo lo si dice da 1700 anni. Perché nella prima lettera di Timoteo, al capitolo 2, al versetto 5, San Paolo ci dice: esiste un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Questo è proprio quello che dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2. Però, attenzione, non c'è nessunissima contraddizione, perché mai esiste una frase più corretta di questo, che c'è un solo mediatore, uomo, tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Certo, in lui, nostro Signore, che è figlio di Dio incarnato, seconda persona della Santissima Trinità, che si è incarnato, è chiaro che lui è l'unico mediatore tra Dio, perché in se stesso proprio questa unione ipostatica lo porta a essere il mediatore, il Redentore. Quindi nessuno può mettere in dubbio questa verità che ci rivela San Paolo e che fa parte del deposito della rivelazione pubblica, quindi della Sacra Scrittura. Nessuno oserebbe anche alterare minimamente questo, il significato di queste parole. Ma quando noi diciamo che la Madonna è la mediatrice universale, che cosa intendiamo dire? Quello che è successo alle nozze di Cana e più in generale la mediazione da parte di questa donna immacolata, vergine perpetua, madre di Dio, la sua mediazione tra noi uomini e suo figlio Gesù, Dio fattosi uomo. Questo intendiamo noi come mediatrice. E questa, soffermiamoci un attimo su questo concetto che magari non tante volte abbiamo precisato, eh? Allora, abbiamo parlato di questo significato lessico, no? Cioè di come si usano le parole nel discorso. Mediatrice abbiamo visto che significa pacificatrice, colei che intercede, colei che chiede perdono, e abbiamo visto degli esempi come quello delle nozze di Cana. Però fin dal IV secolo, quindi stiamo parlando del 300 d.C., i grandi padri della Chiesa, della tradizione, quindi non so, faccio dei nomi, Sant'Efrem, il Siro, San Basilio, San Giovanni Damasceno, Sant'Agostino, non hanno usato precisamente il termine mediatrice, perché poi allora si parlava in greco, in latino, quindi non è che hanno usato proprio il termine equivalente al nostro mediatrice, ma non c'è dubbio che abbiano completamente assorbito con altri termini questo significato di colei che media tra noi e nostro Signore Gesù Cristo. E poi, fin da quell'epoca là, vi ricordate, l'abbiamo anche detto questo, c'è questa preghiera, sub tuo presidio, sotto il tuo presidio ci rifugiamo, eccetera, eccetera, no? La preghiera del subitum presidio, Santa Dei Genetrix, se c'è, cioè, Ne Despicios, eccetera. In questa preghiera noi che cosa diciamo? Diciamo che ci dobbiamo mettere sotto la protezione di Maria e che non deve disprezzare le nostre suppliche, ma ci deve liberare da tutti i pericoli, cioè dal male. Chiediamo l'intercessione della Madonna nel difenderci e quindi la invochiamo come mediatrice. Mamma, aiutaci, non hanno più vino, cioè è la stessa cosa, no? Quindi il concetto, diciamolo così, il concetto di mediazione risale ai secoli più antichi della cristianità. Poi ci sta nei secoli, nei millenni, altri grandissimi teologi, voglio citare dei nomi anche qui perché non è che queste cose possono essere improvvisate. Sant'Anselmo d'Aosta. Sant'Anselmo d'Aosta parla dell'Immacolata come riconciliatrice e restauratrice. Riconciliatrice significa che Sant'Anselmo sta abbracciando questa tesi, no? Quella di Padre Pio, cioè che la Madonna addirittura interviene come mediatrice nell'ottenere l'assoluzione, il perdono dei peccati. Riconciliatrice, lo dice Sant'Anselmo d'Aosta. San Bernardo, che è colui che ha dato più diffusione, che ha più pregato, se volete, questa preghiera del Subitum Presidium, anzi, proprio il sostenitore più noto, ecco, della preghiera del Sub Tu Presidium è stato San Bernardo. San Bernardo parlava della Madonna come vivificatrice, cioè colei che vivifica che cosa? L'anima e quindi la grazia dell'anima. Riparatrice, ecco, questi sono i termini che ha usato San Bernardo. È vero che non sono, cioè vengono raccolti tutti questi termini. Voi vedete, noi siamo portatori di un linguaggio molto ampio. Ci sono delle parole che sono dei sinonimi, ci sono delle parole che differiscono per un pelo, ci sono parole che sono l'una l'opposta dell'altra. Insomma, noi si dice, in un ambiente un po' scientifico, che noi parliamo un metalinguaggio, cioè un linguaggio che abbraccia tutti gli altri linguaggi, compresi quelli della matematica, della logica, della fisica, della chimica. Noi parliamo un metalinguaggio che abbraccia tutto, no? E il metalinguaggio ha una grande ricchezza, ma ha anche un problema, e cioè che i concetti non vengono veicolati con una precisione identica per tutti e, possiamo dire così, un'oggettività assoluta. Perché? Perché ecco qua, riconciliatrice, colei che chiede perdono, restauratrice, riparatrice, girano tutti intorno a questo pacificatrice, no? Girano intorno a uno stesso ente, a uno stesso concetto, però con dei termini. In matematica non è così. Un piano è un piano, dico in geometria per dire, no? Un piano è un piano, un'equazione è un'equazione, questo è nell'algebra, un polinomio è un polinomio, eccetera, eccetera, eccetera. Lì non c'è ambiguità, è anche nel linguaggio della logica formale, della logica matematica formale. Si è cercato di eliminare al massimo l'ambiguità nel significato delle cose. Chiuso questo discorso, è logico che per aspettare, diciamo, per avvedere, apparire, insomma, in maniera ufficiale, questo termine di mediatrice, che sta pure nella nostra trasmissione, l'angolo dell'Immacolata Mediatrice. Dobbiamo aspettare, la fine dell'Ottocento, ma io direi proprio, la metà del 1900 addirittura. Perché? Perché in un congresso di Lourdes, Alcuni mariologi, e qui anche qua possiamo fare dei nomi, per il corifeo, cioè colui che è stato proprio l'araldo, no? Che ha chiesto il dogma della Madonna Mediatrice Universale, è stato il cardinale Désiré Mercier. Poi la Chiesa, con le sue motivazioni, non ha dato seguito a questa richiesta di dogma, che poi è riapparsa, pensate un po', persino o comunque il termine corredentrice è apparso pure nelle discussioni che sono avvenute durante il Concilio Ecumenico Vaticano II. Beh, a parte queste precisazioni, diciamo che il termine mediatrice universale risale più o meno alla metà del 1900. Con quale significato? Bisogna essere precisi. Per mediatrice universale, noi, anche attualmente, diciamo, intendiamo tre cose. Prima di tutto, che la Madonna è la Vergine corredentrice. Ecco, corredentrice significa che è associata al Redentore. È associata all'unico redentore che è Gesù, come socia, come cooperatrice attiva, come colei che insieme a Gesù ha fatto la redenzione. Quindi corredentrice significa, lei chiaramente essendo una pura creatura, non ha la natura divina in sé, ma il suo contributo è tutto quello che possiamo di dire è il massimo di quello che poteva fare una creatura immacolata, Madre di Dio, la Madonna. Quindi, corredentrice vuol dire questo, che insieme a Gesù è la redentrice del genere umano, però su un piano diverso, quello della creatura immacolata rispetto all'uomo Dio, cioè in Gesù c'è l'unione ipostatica. Tutto regolarissimo, tutto perfettamente ortodosso, cioè non c'è niente che vada in contraddizione, neanche con quelle parole di San Paolo nella prima lettera a Timoteo, no? Questo è un solo mediatore. Qui stiamo parlando di una corredenzione fattiva, cioè colei che con i suoi dolori, con le sue lacrime, cari amici, l'ha voluta Dio a fianco di Gesù, Redentore, nella passione, nella flagellazione, nella coronazione di spine, nella crocifissione, nella deposizione, nella sepoltura, nel sepolcro. Lei era lì, la corredentrice. Quindi, mediatrice universale significa innanzitutto corredentrice. Qualcuno dice mediazione in atto primo, si dice anche tecnicamente, cioè corredentrice. In atto secondo possiamo anche dire che la Madonna è la dispensatrice di tutte le grazie. Dispensatrice di tutte le grazie. Ma non ci vuole chissà quale intuito per dire che lei era dispensatrice di tutte le grazie. Prima di tutto, Gesù ce l'ha lasciata come madre ai piedi della croce. E quindi tutte le grazie in pratica passano attraverso questa che è la madre di Gesù e la Madre nostra. Bisogna dire, per esempio, che non so, Sant'Alberto Magno, un altro grandissimo teologo medievale, parlava dell'acquedotto delle grazie. Acquedotto delle grazie. Tutte le grazie passano attraverso questo acquedotto, come le acque passano in un acquedotto, no? Mica uno qualunque, Sant'Alberto Magno, uno di quelli che con Sant'Anselmo, con San Tommaso d'Aquino, hanno addirittura dimostrato l'esistenza di Dio, no? Per quanto è possibile nella teologia. Quindi, voglio dire, dispensatrice di tutte le grazie o mediatrice in atto secondo, colei che poi. Ma perché la Madonna può dispensare le grazie? Perché le ha meritate insieme a Gesù, meritate come creatura, non meritate come Dio, insomma. Ecco, io adesso chiederei però alla nostra cara suora della regia di mettere un piccolo stacco musicale, così rifiatiamo un po' e poi riprendiamo un po' il filo di questi discorsi. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, stavamo parlando addirittura, questo la possiamo considerare come una specie di introduzione bella, abbondante, no? Del concetto che poi andiamo a vedere adesso. Quindi la Madonna, mediatrice universale in atto primo, in atto secondo, come dispensatrice di tutte le grazie, precisiamo subito, questo non è ancora un dogma, speriamo che venga promulgato subito, quanto più rapidamente possibile, perché Dio aspetta questa glorificazione, questo termine con cui noi vogliamo esaltare la Madonna. Lo aspetta perché insomma noi aspettiamo il trionfo del cuore immacolato di Maria. E quindi se proclamiamo questo dogma, se la proclamiamo mediatrice universale, corredentrice, dispensatrice di tutte le grazie, vi dirò di più, madre universale. Ecco, su queste cose qua dobbiamo proclamare un dogma, perché così tutti ne saremo convinti e vincolati, no? Come per tutti gli altri dogmi. Fatto questo, è chiaro che ci avviciniamo, chissà, di un po' di tanto verso il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma insomma, se noi non riconosciamo la Madonna come madre, come colei che ha sofferto insieme a Gesù, che è la nostra corredentrice, come colei che ci dispensa di tutte le grazie, come fa la Madonna, no? A dispiegare tutta la sua forza dissipatrice, no? Del male? Come fa a vincere se noi non la riconosciamo nostra condottiera? Ecco, quindi vedete l'importanza anche di. Non è soltanto questione di parole, di esaltazione, di devozione, no. È qualcosa di molto più profondo. Una cosa è dire io voglio bene a mamma, e una cosa è dire tu sei mia madre. Vedete che differenza c'è? Tu sei mia madre, tu sei colei che mi ha redento insieme a Gesù, eccetera, eccetera. Quindi, mediatrice universale, aspettiamo questo dogma, è una cosa che ancora la Chiesa non si pronuncia in maniera ufficiale, tecnicamente si dice che è un appellativo, un dogma proxima fide, insomma, cioè ci siamo quasi, però. Dice, ma tu perché si aspetta tanto? Beh, la Chiesa ha le sue ragioni. La Chiesa ha le sue ragioni. Si pensa che queste ragioni siano soltanto di ordine di colloquio, no? Con i fratelli separati, protestanti e quanti altri, no? Per non urtare la suscettibilità di questi separati, protestanti, luterani, calvinisti, eccetera. E allora ci asteniamo perché per loro è fumo negli occhi, no? Per loro dire che la Madonna è corredentrice, mediatrice di tutte le grazie, madre spirituale di tutta l'umanità, questi qui, insomma, scalpitano, quindi non vogliono sentire parlare di queste cose. E forse in motivi di opportunità, come sembrerebbe sia successo appunto nell'ultimo concilio ecumenico, e abbiano spinto magari a rimandare questa proclamazione del dogma. Ma noi non siamo perfettamente ortodossi, siamo perfettamente in linea con gli insegnamenti della Chiesa quando diciamo che la Madonna, che poi tra le altre cose la Madonna è stata nominata madre della Chiesa, no? Madre Ecclesia, quindi madre della Chiesa, la Chiesa siamo noi, quindi la maternità spirituale della Madonna è stata riconosciuta, ma se è la nostra madre spirituale, è chiaro che è colei che fa nascere anche spiritualmente, no? È colei che ci protegge spiritualmente, quindi è la corredentrice, anche dispensatrice di tutte le grazie. Qual è la grazia più grande che noi riceviamo durante il sacramento della riconciliazione? La grazia più grande è il recupero della grazia che è stata perduta. Quindi Il gioco di parole è un po' questo qua. La grazia più grande è ritrovare la grazia santificante se l'abbiamo perduta. E qui, se la Madonna è la dispensatrice di tutte le grazie, sarà dispensatrice anche di questa grazia suprema, cioè di ritrovare la grazia di Dio. E quindi le parole di Padre Pio si inquadrano nella perfetta, nel perfetto quadro dogmatico della Chiesa Cattolica, in questo momento. Lui dice, quando io sento le parole dell'assoluzione, sento contemporaneamente anche l'incoraggiamento della Madonna e nel segno della croce che sigilla l'assoluzione, vedo anche lo sguardo luminoso della Madonna che mi allontana dal male e mi spinge al bene. Queste sono le parole di San Pio da Pietrelcina. Quindi, che cosa dire? Noi siamo appunto nel mese dedicato alla croce. 14 settembre, giorno dell'esaltazione della croce. Perché esaltiamo questa croce? Perché questo nome, no? Data questa festa, no? Di esaltazione della croce. Se andiamo a guardare oggettivamente, permettetemi proprio di fare qualcosa di provocatorio. È come se io dicessi, prescindiamo dalla fede, no? Giorno dell'esaltazione della ghigliottina. Perché non lo diciamo? Giorno dell'esaltazione della ghigliottina, giorno dell'esaltazione della sedia elettrica. Guardate, queste cose sono proprio provocatorie. Perché non lo possiamo dire? Perché c'è una differenza abissale, enorme, ontologica, di natura, di essenza. Tutti gli altri patiboli, perché anche la croce è il patibolo che i romani infliggevano ai malfattori. No, c'erano dei malfattori, uno buono, uno cattivo, ma i romani crocifiggevano. Pensate che a Roma, quando ci fu l'insurrezione dei gladiatori, si dice che tra Roma e Capua, tra Roma e la Campania fosse un ininterrotto, cioè roba di 100 chilometri, di croci. E su ogni croce c'era un ribelle, c'era un gladiatore che si era ribellato al Senato di Roma. Quindi i romani crocifiggevano a piè sospinto, possiamo dire, e anche nelle loro province, quindi nei luoghi che loro governavano, e qui vediamo, c'era provveditore di Galilea, della Giudea, ci stava Ponzio Pilato. Anche lì, quando c'era uno che voleva fare la rivoluzione, come gli zeloti, come questa gente qua, crocifissione, oppure malfattori, crocifissione. Gli ebrei non potevano comminare la pena di morte, dovevano andare dai romani e rivolgersi al giudice romano, che in quel momento era il governatore della Galilea, della Giudea, cioè Ponzio Pilato. Detto questo, cari amici, perché gli strumenti di morte non sono neanche lontanamente omologabili alla Santissima Croce di nostro Signore? Perché mentre quelli sono strumenti di morte, la ghigliottina, la sedia elettrica, la garrota, ne esistono di tanti, la croce è uno strumento di vita. Gesù ci ha redenti con il suo sacrificio sulla croce. Queste cose le può fare solo Dio, vedete? Trasformare un metodo, un mezzo di morte, nel punto dove è ritornata la vita per tutta l'umanità, questo miracolo lo può fare solo Dio. Io direi che la prova più convincente dell'esistenza di Dio è la trasformazione ontologica di uno strumento di morte atroce, come quello della croce, della crocifissione, nel luogo di vittoria del bene sul male, nel luogo di vittoria di Gesù su tutto il peccato e su tutto l'inferno. Gesù ha vinto sulla croce. Ecco, quindi per questo noi la esaltiamo, perché se io potrò entrare in paradiso, dipende, dipende, ma se io posso tornare a sperare di arrivare in cielo, lo devo a ciò che è avvenuto sulla croce. Crocifissione, morte e resurrezione di Gesù sono le cose che mi hanno riaperto la via del cielo, a me, a tutti noi, poveri peccatori, a noi tutti poveri, viatori di questa vita. Quindi ecco perché noi esaltiamo la croce perché è il talamo, poi no, le definizioni che abbiamo dato anche lì, no, della Santa Croce, talamo, luogo della vittoria. Simbolo della vittoria di Cristo, simbolo della redenzione. Possiamo dare alla croce tutti gli attributi che sono perfettamente veri, perché grazie a questo sacrificio avvenuto, vedete, tra cielo e terra. Quando sarò sollevato da terra, dice Gesù, attirerò tutti a me. E questo è avvenuto sulla Santa Croce che noi esaltiamo. È un mistero, cari amici, è un mistero perché Dio ha fatto passare la redenzione dell'uomo, il perdono dei nostri peccati, la riapertura dei cieli a questo evento che è una immolazione, è l'immolazione dell'agnello di Dio. È un mistero, cari amici. Noi con la nostra piccola testa non lo capiremo mai, ma lo accettiamo nel profondo. Lo accettiamo nel profondo. Quindi Gesù, Redentore, vittorioso sulla croce, noi sentiamo che è così. Non sappiamo neanche bene perché. Ma è così, come sentiamo la Madonna che è corredentrice insieme al nostro Signore. Poi c'è un'ultima cosa che vi vorrei leggere, perché la traggo appunto dal settimanale di Padre Pio. Sentite che cosa dice chi commenta, e cioè Padre Stefano Maria Manel, che cosa dice insomma di questo pensiero di Padre Pio. Alla scuola di Padre Pio si impara molto bene che nella confessione sacramentale la presenza della Madonna è piuttosto importante e preziosa per la grazia speciale che essa comporta. Difatti, qui dice che la presenza materna della Madonna in maniera incisiva opera durante il sacramento della riconciliazione. Qui parla addirittura che con la croce, no, noi otteniamo il sigillo della assoluzione. Naturalmente, questo ci dà una consapevolezza, vedete, che è una cosa grandissima, preziosissima. Che noi non a caso, no, raggiungiamo in questo mese dedicato non solo, vedete, alla Santa Croce, ma anche alla festa dell'Addolorata, no? L'Addolorata Corredentrice. La consapevolezza qual è? È che in un confessionale, che poi neanche più esistono, oppure ne esistono pochissimi, purtroppo, sembra che siamo in due, no? Allora io entro, chiudo la porta, quelli che c'hanno la porta, mi trovo davanti a un uomo che però a un certo punto si mette sulle spalle una stola e pronuncia alcune parole. A me sembra di stare davanti ancora a un uomo. Io e lui. Chiusi in 1 metro quadrato di superficie. In realtà questo è un tribunale, è un tribunale affollatissimo, starei per dire. Perché in questo tribunale chi c'è? Sì, c'è il confessore che però opera in persona Christi, il confessore. Opera durante il sacramento, con i suoi segni, con le sue formule. Quindi opera in persona Cristo, come se fosse Gesù stesso davanti al quale io mi trovo. Pensate al nostro giudizio particolare quando moriremo, cari amici. Questo esame finale che tutti dovremo vivere con la nostra anima, il giudizio particolare dopo la morte, è uno dei novissimi, no? Ma chi ne parla di queste cose qua? Ebbene, un'anticipazione di questo non è soltanto, vedete, un simbolo, un'allegoria, una prefigurazione. No, io mi trovo davanti a un uomo che opera in persona Christi. Mi assolve, scioglie, sono stato sciolto da Gesù Cristo. Lega, non mi assolve. Non mi ha assolto Cristo. Tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto nel regno dei cieli e tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato nel regno di Dio. Quindi non è questione di simboli, è realtà, è un sacramento. Perché poi un tribunale affollato? È un foro esterno, si dice. Cioè io lì vengo letteralmente giudicato. Chiedo perdono e se il mio perdono è sentito, perché sono pentito di quello che ho fatto e chiedo perdono a Dio, Dio infallibilmente mi perdona. Ma cioè io ho fatto un peccato enorme. Se siamo pentiti e ci confessiamo anche i peccati più gravi, più grandi, ci vengono perdonati da Dio, perché infinita è la sua misericordia. Ma il sacramento è sacramento, la confessione è confessione, e per aiutarci, chi c'è oltre Gesù, il confessore, e Padre Pio li vedeva tutti quanti? C'è anche lei, la nostra madre universale, che dice qua, incoraggia, incoraggia il confessore a darci la soluzione. È come le nozze di Cana, no? Non hanno più vino. Allora incoraggia, incoraggia Gesù a dire provveditore. Io, cari amici, mi piacerebbe, ecco, ancora magari andare avanti in queste considerazioni. Quindi questo del sacramento della riconciliazione assume, vedete, in queste considerazioni una profondità, una grandezza, magari dalla quale non eravamo consapevoli, perché nel confessionale ci sono tanti personaggi e soprattutto ci siamo noi, poveri peccatori, che in questi tempi così difficili siamo così titubanti, ci confessiamo poco e invece questo sacramento è il sacramento che ci restituisce la grazia e questa è la più grande delle grazie e lo dobbiamo anche alla Madonna, mediatrice universale. Io vi ringrazio, cari amici, per la vostra cortese attenzione. Vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.